diciamo, perché già le domande sono diverse, e in larga parte le domande hanno, come dire, tematizzato in modo esplicito qualcosa di implicito nella mia relazione, quindi le trovo congruenti. Per esempio la prima, il prepolitico, si può usare anche la parola prepolitico, però nella mia argomentazione, nel mio modello aristotelico, quello che lei definisce prepolitico è proprio il piano della politica. Perché se noi intendiamo, come normalmente si intende, la politica intesa come organizzazione della rappresentanza, allora è chiaro che quello che ci sembra fuori da questo, non connesso a questo, ci sembra non politico. Ma se per politica intendiamo il sentirci in ogni momento corresponsabili di quello che accade nella società, c'è una espressione cassidica, no? Dice, ricordati che tu agisci in una catena di relazioni e il tuo atto ha un significato e un peso infinito, no? Infinito se lo vedi nell'ordine. Allora, quello che lei chiama il prepolitico è proprio quello, il piano dell'azione, perché l'azione ha questa prerogativa, siccome è intenzionata al senso, problematizza il fare. E questo è il prepolitico. Poi è chiaro che noi siamo in condizioni obbligate, siamo in un contesto dove non possiamo cambiarlo, però agire vuol dire problematizzare la propria azione, quindi per quanto è possibile in quel contesto, immettere elementi di variazione, per quanto è possibile, no? Però se tu, ecco, vuol dire titolare alla decisione, quanto io devo patire questa cosa, quanto margine ho in questa stessa condizione di immettere un criterio di valore. Ce l'ho al 10%, ce l'ho al 20%, allora ecco perché chi agisce, siccome ha un'intenzione al senso, possiamo dire che chi agisce avendo l'intenzione al senso è regolato dalla buona intenzione. La buona intenzione non è l'inazione, la buona intenzione è: io voglio realizzare in questo contesto, nell'ambito dei suoi criteri, quel tanto di innovazione, di cambiamento, ma questo io non lo posso fare se io lo subisco, se io do come scontato l'ovvietà della sua efficienza. Non solo, ma se mi metto a quel ritmo, giocando in termini di prestazione, mi danno una gratifica, mi fanno crescere in carriera, tutte queste sono cose buone, mai rinunciare a priori, ma dire, ma a che fine mi porta questo? Allora in questo caso una rinuncia in termini di valore può essere un arricchimento in termini di vita e quindi di benessere spirituale, di tranquillità, e così mi aggancio direttamente a quello che diceva il medico. Io ho fatto quelle distinzioni, ma il tema che ha introdotto lei riguarda patologie che appartengono al mondo dell'attivismo e della produzione nostro. Quando io polarizzavo, dicevo tra il mondo, il cosiddetto emisfero occidentale, dove c'è chi perde il lavoro, chi non accede ai consumi, chi sta male nella propria professione, questi sono i disagi di una società centrata sulla prestazione. Ma questa società centrata sulla prestazione purtroppo si trova ancora in un mondo dove il livello è quello dell'abiezione. Allora lì a quel punto il rapporto non è, e non può essere, lo vediamo, no? Quello di poter pensare di andare a risolvere il proprio stesso dallo psicoanalista, ma il destino è se arriva il giorno dopo, se avrà l'acqua. Pensate, un emisfero che noi dimentichiamo sempre, e quando lo citiamo in modo retorico, che vive in queste condizioni e che l'Africa. Le grandi siccità, ecco. Quindi quando io parlavo delle differenze, dicevo tra una società retta da processi produttivi e una società in cui gli uomini sono in una situazione di deiezione. Poi, detto questo, veniamo alla nostra società. Allora, quello che lei ha detto era l'indicazione che dicevo io, cioè il malessere nel lavoro perché? O perché il lavoro si è perduto, o perché sei in un lavoro dove non realizzi le tue qualità, o perché sei nella routine. Allora, a questo punto emerge, ed è anche il mestiere poi secondo me di chi lavora per malattie mentali, fare riaffiorare un orizzonte di senso. Perché quando uno viene e ha questo tipo di disagio, bisogna dirgli: allora cosa fai? Ti licenzi, non lavori più, o nella condizione in cui sei sviluppi, ecco perché questo si collega alla prima domanda, un orizzonte di senso. E allora a questo punto l'idea di pensare il lavoro nel termine di realizzare in ogni caso un bene, e che quindi nella costruzione della società disimpegni un compito che in effetti ridonda a beneficio di tutti, e questo vuol dire motivarlo nel suo stesso lavoro, nello stesso tempo, e questo accade soprattutto con i giovani, dirgli: ma non è detto che questa sia la tua condizione definitiva. E allora dare degli step, delle possibilità, delle motivazioni di uscita da quel lavoro per trovarne un altro, ecco, ancora una volta portarlo ad essere titolare del suo agire, ad essere protagonista della sua condizione, perché questo vuol dire agire, no, non essere più agito dai meccanismi ma diventare protagonista, per cui ci stai anche dentro, ma nel momento in cui sei dentro ti dai quel margine di sottrazione o di distanza che ti permette, come dire, di sviluppare un'attività critica, di responsabilità. E allora qui mi riallaccio all'ultima domanda, ecco la relazione. Non a caso io ho finito con i beni di relazione, no? Un lavoro, questo per esempio nel lavoro di oggi è più difficile, perché nella catena di montaggio si poteva dire su fratelli, su compagni, perché si era accanto. Poteva essere una relazione non sempre personale ma di schieramento, perché si può stare accanto ed essere estranei, però tutto sommato si stava accanto, si sentiva partecipi di un unico combattimento, di un unico fronte. Oggi che il lavoro è frastagliato, dove sta l'accanto? Allora a questo punto bisogna pensare l'accanto non soltanto nei termini di appartenenti ad un lavoro comune, ma accanto a tutti, e allora la relazione di servizio diventa il vero modello di comportamento. E quindi le dinamiche positive o classiste prendono il posto, cedono dinanzi alle dinamiche invece relazionali, no? dove l'altra parte non è soltanto quello che lavora con te, ma è anche il tuo cliente, eh? Tutti i rapporti di fidelizzazione che tu puoi avere con il tuo cliente, no? Quindi questi sono elementi che allargano la rete della relazione sociale e rompono le dinamiche corporative. Ecco, quindi dare un ruolo a se stessi nel campo. Allora l'unico modo per dare un ruolo a se stessi è produrre una forma di sdoppiamento non patologico tra quello che si fa e il governo di sé in quello che si fa. Per questo tutta la seconda parte giocherà sulle virtù, perché le virtù sono questo meccanismo di distanziamento. E allora qui viene bene la risposta, perché la risposta è questo meccanismo di distanziamento, perché anche qui, come la prepolitica è la vera politica, così quello che si dice che non fa niente, beh, invece è sempre in azione, cioè non fa niente con le mani, ma nessuno sta più al lavoro degli operatori del male. Intanto per nascondere il male che fanno, e già questo è un grande lavoro, perché poi bisogna aspettare uno scandalo perché esca fuori. Gli operatori di iniquità devono avere architetture di distruzione e di sottrazione, non solo di sottrazione, devono sparire, ma devono mostrare anche che fanno il bene, e anche di motivazione e di giustificazione. Quindi, soprattutto in una società come la nostra, dove si è attivisti, come dicevo all'inizio, anche stando fermi, tu quando vuoi organizzare lo sfruttamento devi essere sempre all'opera per organizzare lo sfruttamento. devi essere nelle capacità di sapere fuggire nel momento in cui ti scoprono. Quindi questa è una dimensione. E allora qui bisogna distinguere santo in chiesa e ladrone con i ladroni. Questo sarebbe, è una formula brutta perché vuol dire un'assimilazione con il tuo contesto, quindi schizofrenica. Bene, sarebbe un discorso da patologia, no? Chi sei? C'è una parte del libro in cui io parlo che nella nostra umanità siamo scissi dalle prestazioni, ma comunque qua è un altro discorso. Invece il Vangelo stesso offre un'espressione superba, credo che sia il Vangelo di Giovanni, ma comunque nei Vangeli. Teneri come le colombe, astuti come i serpenti. Questo dice il Vangelo. Cioè tu devi essere nelle condizioni di rompere le reti del male, rompere le reti del male. E allora bisogna distinguere tra vivere il beruf come servizio, no? Ma assumere, e questo era la risposta che ho dato alla obiezione corretta che mi faceva Roberto, è servizio scoprire il male, lacerare le reti del diavolo. Allora, il fatto che tu compia bene il tuo mestiere, no? Fai bene le iniezioni o lavori bene alla posta e sai che è un servizio, non ti esclude dal dire che è organizzato male e che qualcuno lo sta organizzando in quel modo perché fa soldi. Tu rispetto al tuo cliente, al tuo utente, ti comporti sempre bene, ma non accetti che quel servizio sia un elemento di speculazione. E quindi sei insieme colomba e serpente nello stesso tempo. Quindi non c'è un luogo della santità, è un luogo della, perché questo vorrebbe dire assimilazione. Ma questa capacità, ancora una volta, questo quando lo fai? Quando sei critico rispetto al tuo lavoro. E qui c'è una cosa importante: quando io parlo di beruf, rispondere a una chiamata, non parlo della generosità naif dell'imbecille, no? Ma del dono consapevole che è sempre dotato dalla critica, dal giudizio, perché se non c'è giudizio non c'è neanche dono, no? Quindi il mio discorso del rispondere ad una voce, ad una chiamata e rispondere ad un appello non è la spontaneità banale del volemosi bene, no? Quindi in fondo noi possiamo essere Dio per l'altro uomo se preserviamo la nostra potenza, non se la annulliamo, perché noi siamo in condizione di servire un altro se offriamo all'altro la nostra potenza, perché se siamo nell'inanità non possiamo aiutare l'altro. Quindi molte volte, ecco, una lettura di quel genere sarebbe volgare buonismo e diventerebbe consolatoria. No, qui invece io faccio questo perché è un beruf, perché, ma lo faccio nonostante tutto. E so bene che si può fare meglio. Allora, non essere connivente. Ecco. Allora, questa, vedete che sempre il meccanismo della virtù come meccanismo di giudizio è sottrattivo. La dinamica della sottrazione è una dinamica operativa, non rinunciataria, e si oppone alla dinamica invece diffusa della omologazione. Per non essere omologato devi prendere la distanza e poi ti riapri. Quindi il silenzio dell'anima, come quando poi in altri contesti dico la condizione assoluta, fondamentale per l'ascolto di una voce, l'ascolto degli altri è il silenzio. È il silenzio. Quantomeno parlare alternativamente. Oggi noi siamo in una società in cui tutti si danno sulla voce. Una società che ha cancellato il silenzio, anche in senso fisico. Anche in senso fisico. Nell'Ottocento, quando suonava questa campana, rompeva il silenzio. Adesso neanche te ne accorgi che è una campana. Non c'è la voce significativa che rompe il silenzio. E questo quindi nel rispondere a questo ho anche indirettamente risposto all'ultima domanda, cioè il lavoro come una dimensione attraverso cui si creano relazioni, cioè il lavoro è una trasformazione relazionale. La trasformazione, il lavoro trasforma noi stessi, perché ci mette in un rapporto con la natura, qui Hegel l'ha dimostrato moltissimo, che sostanzialmente la modifica in base alle nostre istanze. Però, anche qui, la modifica preservandola o la modifica distruggendola? Perché una caratteristica fondamentale del nostro agire, anche nei confronti del mondo, il buon uso del mondo, che tu puoi vivere se adatti il mondo a te, ma adattare il mondo a te non vuol dire ridurlo a te, perché se lo riduci a te abbatti lo spazio del tuo stesso sviluppo. Allora il lavoro con le mani, l'orto, è quello che nella nostra società, lo dicevo all'inizio, è pressoché sparito, è diventato un hobby. Cioè nell'orto tu vedi il lavoro che fiorisce nell'opera e hai la gioia dell'opera, hai accompagnato la natura nel suo processo. Oggi nei processi lavorativi per lo più tu sei segmento di una sequenza di cui non vedi l'esito e molte volte, per tornare alla prima domanda, sei segmento di qualcosa di perverso, ma non lo sai, non lo sai. Allora, quel tipo di lavoro che si insegna ai bambini, che può essere l'orto, ma può essere anche il disegno, cioè dire un'educazione che metta in contatto con l'opera, in modo che non è a questo punto solo hobby, ma è riuscire a avere esperienza di un fare in cui c'è il piacere del realizzare. E quindi anche quando poi negli altri lavori sei costretto a un fare che non realizza, quantomeno hai l'idea che questa è una possibilità. E quindi per questo bisogna ampliare l'orizzonte della formazione e abituare le persone, i ragazzi, alla curiosità, non all'hobby. Non all'hobby, perché l'hobby ha quella caratteristica di essere poco professionale, aleatorio. No, alla curiosità, cioè di vedere che c'è una possibilità di fare in termini di poiesis e non solo di tecne. Cioè in cui il mio lavorare la materia diventa un elemento non di asservimento ma di creazione, cioè far emergere dentro l'opera, accompagnare la natura nella opera. Infatti l'uomo, il giardino e l'orto accompagnano la natura ma non si sostituisce alla natura, perché se si sostituisce non è più l'orto, non può produrre, deve accompagnare. Quindi la dimensione fecondante è mai appropriante, anzi se c'è una caratteristica grande del giardinaggio è proprio la caratteristica di rispettare i tempi della natura. Ma oggi con gli OGM, con la produzione industriale, c'è uno scarto radicale tra ciò che consumiamo e i tempi della natura, no? Ormai il frutto fuori stagione è diventato abituale e, come dicono alcuni un po' naif, cominciamo a mangiare i frutti di stagione e già facendo questo opereremmo una sottrazione al consumo generico. Basterebbe fare questo. Immaginate l'influenza che ci sarebbe sul sistema dei prodotti e sull'alimentazione se noi tornassimo a dire mangiamo i frutti di stagione. Capite bene che l'apparato della distribuzione alimentare fallirebbe, perché è chiaro che il carciofo si mangia la stagione. Questi sono elementi, no, emblematici delle figure della sottrazione, in cui tu accompagni un processo e non ti appropri a servente.